Ed entriamo subito nel vivo della cronaca di questi giorni.
Anche perché l'apertura è un po' di tutti i quotidiani,
sì,
anche oggi.
Sì, l'apertura dei quotidiani sardi è stata ripresa anche da molta stampa nazionale. È la notizia che riguarda il caso delle discoteche in Sardegna riaperte, o meglio lasciate aperte quest'estate.
Poco prima di Ferragosto.
Quando veniva raccomandato, insomma, da tutte le parti di chiuderle. Questione riportata, diciamo, in auge dall'inchiesta di Report,
direi, ampiamente
anche se
report.
Ne avevamo, diciamo, ampiamente parlato noi durante tutta l'estate, durante anche la ripresa autunnale del programma, e ne avevamo parlato con un consigliere regionale dei progressisti, che è stato quello che aveva chiesto il famoso accesso agli atti per vedere questo parere del comitato tecnico scientifico, che adesso sembra essere, insomma,
la cartina
attorno al sole, il mistero,
questo,
l'oggetto,
sì,
del mistero. Allora abbiamo al telefono di nuovo Francesco Agus. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, insomma, il mistero di questo parere fantasma.
Allora, noi siamo in attesa che finiscano la seduta spiritica,
sì,
e trovino questo famoso parere. Mm. Io azzardo un'ipotesi.
Sì.
Non esiste nessun parere.
Mm.
L'avevo detto anche ai vostri microfoni, sempre puntuali e attenti, anche quando, diciamo, si era lontani dalla ribalta nazionale.
Sì.
E avevo detto, di comune accordo col gruppo consiliare dei progressisti, che c'erano soltanto due ipotesi: o ci si trovava di fronte a un falso.
Sì.
Quindi ha un'ordinanza che faceva riferimento a un parere
che non c'era,
certo, oppure ha una omissione di atti d'ufficio.
Mm.
Avevo anche citato, diciamo, la fattispecie anche in aula, quindi lo faccio anche ai vostri microfoni.
Mm.
E cioè, appunto, il comportamento di un funzionario pubblico che invece di fare il suo dovere e consegnare quindi l'atto al consigliere regionale che lo richiede, fa finta di non aver ricevuto niente e occulta quell'atto che invece, diciamo, in virtù delle norme statali, ma anche in virtù del regolamento del Consiglio regionale, avrebbe dovuto consegnare al consigliere che ne ha fatto richiesta. In questo caso l'omissione, quindi, diciamo, la mancata risposta, può testimoniare, può, diciamo, portare solo a una conclusione: il fatto che l'atto richiesto semplicemente non esiste.
Mm.
Anche perché già nel recente passato, sempre voi ve ne eravate occupati,
certo,
in maniera molto precisa, e mi era già stato risposto, quando avevamo fatto richiesta di accesso agli atti su tutti gli altri pareri del comitato scientifico, inizialmente mi era stato detto che il comitato scientifico rilasciava pareri in forma orale.
Esatto.
Però questa cosa era stata poi smentita dagli stessi membri del comitato scientifico, che, interrogati da voi in commissione, avete detto: ma quando mai, noi siamo persone di scienza,
siamo uomini di scienza,
scriviamo, non... tutto quello che diciamo, per cui
e infatti mi fa piacere anche darvi una, diciamo, un'anteprima,
sì,
diciamo, una notizia che ancora non è stata un po' trascurata,
sì,
che riguarda il fatto che a quell'accesso agli atti fatto nel mese di giugno, effettivamente poi ho ricevuto risposta.
Ecco.
Quindi, dopo un iniziale diniego, non esiste alcun parere, la risposta che invece è arrivata dall'ufficio del presidente, dalla segreteria del presidente, è stata di tenore diverso. Mi sono stati consegnati pareri emessi sino a quel momento,
sì,
e in questi pareri però c'è una particolarità, c'è qualcosa di strano, o meglio, c'è una notizia che oggi, col senno di poi, va senz'altro considerata. E cioè, il comitato tecnico scientifico aveva espresso parere negativo alla riapertura delle sagre e delle feste.
Che è una situazione, se vogliamo, molto simile.
Sì, forse anche meno peggio delle discoteche.
Sì, e tra l'altro, appunto, il parere non era subordinato ai distanziamenti, all'utilizzo dei dispositivi di protezione. Era un parere negativo.
Punto.
Cioè, la frase che utilizza il comitato dice: non siamo d'accordo, perché c'è la possibilità che ci siano molti turisti.
Quindi, in quella prima risposta che diceva il comitato tecnico scientifico si limita a dare dei consigli orali, c'era del dolo, cioè c'era il tentativo di nascondere invece un parere negativo su quella circostanza.
Probabilmente sì. Mm. Però anche su quello, diciamo, io non posso fare altro che rilevare la stranezza di un'amministrazione che prima
dice
risponde
no,
in un modo e tra l'altro fa rispondere alla parte amministrativa e poi improvvisamente si ricorda di avere in un cassetto quei pareri.
Ma anche perché nel frattempo voi avete portato in aula il comitato tecnico scientifico e i professori vi hanno detto: ma quando mai? Noi abbiamo espresso il nostro parere c'è ed è scritto. A quel punto ovviamente non lo si poteva più negare. Questa volta però di sto comitato tecnico scientifico non si hanno tracce. Lei che notizie ha? Esiste? Girano anche notizie di qualche dimissione, di qualcheduno che
defezione.
Se n'è andato, oltre a Luca Pani che aveva lasciato prima ancora di entrarci praticamente.
La sensazione è che ci si trovi di fronte a un remake di 10 piccoli indiani, cui si è iniziato in 5, poi sono diventati 4, poi è stato integrato e poi ultimamente solo 2 sembrano far parte di questo comitato.
Ok. E i 2 però ovviamente non rispondono questa volta e non è neanche possibile farli venire in aula per chiedere delucidazioni. A questo punto, tra l'altro, c'è anche la magistratura di mezzo.
Io penso che si debba rispettare il lavoro di chi si sta occupando di qualcosa che ormai è già in altre aule diverse dal Consiglio regionale.
Sì.
E poi che vada oggi, che la politica debba interrogarsi su quello che è accaduto in quei giorni e sulle responsabilità connesse a quello che è accaduto. Parlo di responsabilità politiche.
Ecco, quello
di
che...
Certo c'è...
Sì, vai, continua.
No, di certo c'è un fatto.
Sì.
Che... mentre le ordinanze precedenti riguardanti il tema delle discoteche, quelle del mese di luglio e reiterate a fine luglio, dicono semplicemente sentito il comitato tecnico scientifico, l'ordinanza firmata dal presidente alla mezzanotte dell'11 agosto utilizza un'altra formula, dice acquisito il parere del comitato tecnico scientifico.
Beh, un passaggio
anche
importante
questo,
eh?
Sì, sì.
Nella trasmissione andata in onda lunedì non è stato, anzi, lì c'è proprio un errore perché fanno vedere, sottolineano nella schermata il fatto che la formula fosse sentito il comitato tecnico scientifico. Non è sentito, è acquisito il parere del comitato tecnico scientifico.
L'acquisire è qualcosa di più formale.
Beh, acquisito vuol dire una sola cosa, che c'è un documento scritto, firmato, questo vuol dire acquisito.
C'è un documento e quel documento in teoria sarebbe stato utile anche diffonderlo insieme all'ordinanza, sarebbe potuto essere un allegato dell'ordinanza.
Sarebbe dovuto essere in quel caso.
Come talvolta accade.
Ecco,
e adesso dal punto di vista politico cosa accade? Perché comunque adesso l'abbiamo detto, c'è questa inchiesta della magistratura per epidemia colposa, insomma abbiamo aspettato il report, devo dire anche voi.
Gli elementi c'erano già da prima.
Gli elementi forse c'erano già da prima perché voi lo avete denunciato, è stato detto e ridetto più volte. Ecco, però politicamente cosa accade? Perché in ogni caso questa maggioranza e soprattutto il presidente è in una situazione dire scomoda è poco, ecco.
Sì, tra l'altro assistiamo a contraddizioni anche all'interno delle stesse forze che compongono la maggioranza. C'è Cocciu che parla in quel modo e ammette di fronte al report quello che è successo e immediatamente dopo c'è Cappellacci che dice una sua iniziativa
è
personale.
È una sua iniziativa personale, insomma anche lì c'è un po' di confusione.
È un po' imbarazzante la situazione.
Beh, in primo luogo non si può continuare a governare un'emergenza planetaria, pensando di poterla gestire in un territorio come il nostro, senza trasparenza, con metodi opachi e in alcuni casi con decisioni più che discutibili.
Certo.
E la sensazione che si sia voluto creare attorno alla gestione dell'emergenza una cappa fumogena. Nessuno deve controllare, nessuno deve verificare, tutto all'insegna dell'emergenza deve essere svolto nella chiusura più totale. Ebbene, nella gestione dell'emergenza non c'è niente che vada bene, a cominciare dal modo in cui sono stati scelti gli alti dirigenti che si occupano oggi della gestione dell'emergenza, passando per la riforma delle aziende sanitarie che ha creato un disastro, perché ha creato nella fase più importante, cioè nella fase peggiore che ha vissuto la sanità sarda negli ultimi anni, negli ultimi decenni forse, una situazione in cui nessuno può prendere le decisioni. E passa anche per altri aspetti, cioè ci sono gli appalti per esempio per l'acquisto dei dispositivi di protezione. Il primo, quello dei 18 milioni, noi ce ne eravamo occupati in commissione perché i prezzi delle mascherine erano estremamente superiori alla media di mercato e anche a quelli acquistati da un'altra azienda sanitaria, per cui volevamo vederci chiaro. Sappiamo che anche quell'aspetto ormai è già di interesse della magistratura, quindi attendiamo anche gli sviluppi, e sappiamo che c'è anche un altro appalto che ugualmente noi abbiamo presentato un'interrogazione, perché crediamo che sull'acquisto di questi dispositivi debba esserci la massima trasparenza possibile, perché parliamo di denaro pubblico e parliamo anche di dispositivi che devono prevenire il contagio e devono consentire ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari di lavorare in sicurezza,
in relativa tranquillità. Cioè, senza
ora,
contare
sapere che alcuni di questi dispositivi, alcune migliaia, sono state oggetto di sequestro perché non idonei, non può renderci sicuri e tranquilli in questa fase.
Certo. Sì, l'altro passaggio l'ha citato lei prima, è questo, la mancata trasparenza. Ora, tutti quanti ci siamo trovati ad affrontare, soprattutto la parte politica, amministrativa, affrontare un qualcosa che era sconosciuto, però gli altri governatori, gli altri stati e via discorrendo hanno comunque dato degli esempi di trasparenza, cioè si sono messi di fronte alla propria nazione, al proprio popolo, alle proprie comunità e comunque hanno raccontato le cose come stavano. Qui da noi invece c'è questa reticenza a parlare.
Sì, c'è stato il periodo della messa vespertina.
Sì, però anche quella è arrivata molto in ritardo rispetto a quello che facevano gli altri, ora non si parla più. Cioè, la domanda è semplicissima: perché, secondo lei, perché c'è questo atteggiamento e questo comportamento?
Secondo me perché sono entrati in un loop che ormai condiziona ogni loro scelta. Invece di essere chiari anche sulla gravità della situazione, hanno preferito in alcuni casi occultare la realtà. E lo diciamo da tempo, i dati in relazione al numero di contagi, ai ricoveri, ai posti letto a disposizione, ai posti letto in terapia intensiva, sono molto distanti dalla realtà. Cioè, il dato di cui parla quotidianamente l'assessore è un dato diverso rispetto a quello che ci viene comunicato dai diretti interessati che lavorano negli ospedali. E quindi delle due l'una: o loro hanno, o non sanno leggere i dati, o gli vengono comunicati dati
a quale
diversi.
Dato specifico si riferisce quando
pensa
esempio, a questo?
Per esempio dico il numero dei ricoveri.
Sì.
Noi sappiamo nelle statistiche quotidiane ci comunicano 400 ricoveri, quelli comunicati ieri. Sì. Ce ne sono molti di più, sono le persone ricoverate nei reparti non Covid,
okay,
nei pronto soccorso, al Brozzo di Cagliari e in altri ospedali dove non è ancora stato costituito il reparto Covid, però sono pazienti in cura per quella malattia. Quindi perché non vengono inseriti nelle statistiche? E quindi noi pensiamo di avere 400 ricoverati, invece ne abbiamo 500.
Sicuramente.
E poi anche sui posti letto e sulle terapie intensive. Noi risultiamo essere una regione con un basso tasso di occupazione della terapia intensiva.
E difatti però siamo nel giallo per quello prevalentemente.
Sì, però è sufficiente fare una chiamata a chiunque lavori in un ospedale per rendersi conto della situazione che oggi vivono gli ospedali sardi. Non ci sono più posti in terapia intensiva.
Sì, e si stanno bloccando, le altre attività, diciamo, per consentire di usare quelli che ci sono.
Al Brozzo di Cagliari è un mistero. Al terzo piano, al blocco operatorio, le sale operatorie sono diventate ricovero per pazienti gravi in terapia intensiva. Ora, se le sale operatorie diventano rianimazioni, è chiaro che quelle sale operatorie smettono di fare l'ordinaria amministrazione.
Certo,
e nel caso del Brozzo di Cagliari, l'ordinaria amministrazione è quella di salvare la vita non soltanto a quelli che abitano attorno a via Jenner, ma ai sardi con patologie curate solo in quella struttura.
E poi ci sono delle lacune clamorose, ne parlavamo prima di entrare in collegamento con lei, cioè il tema dei tamponi. Se domani mattina io o lei abbiamo bisogno di farci un tampone perché abbiamo il sospetto di o aspettiamo 10 giorni in casa che qualcuno o un'anima buona venga, arrivi a farci questo tampone, ci dia un appuntamento da qualche parte, oppure dove vado? Io vedo che in altre città italiane ci sono i drive-in, ci sono i luoghi dove la gente può andare in macchina a farsi un tampone, ci sono le convenzioni con i laboratori privati, perché se uno vuole spendere 40 euro e farsi il tampone
se lo va a fare
a pagamento. Da qua in Sardegna c'è il Materolbi, appunto, oppure ti devi affidare a fare la fila e aspettare.
La risposta è sempre la stessa: è sufficiente prendere i giornali, le dichiarazioni stampa dell'assessorato, del presidente meno, più dell'assessorato che ha fatto la speaker in questo periodo,
sì, esatto,
negli ultimi due mesi, è per trovare soltanto diciamo, la derubricazione dell'emergenza è qualcosa di perfettamente contenibile.
Sì, perché, salvo poi dire che non ci aspettavamo un'emergenza così come ha fatto due giorni fa sulla nuova.
È un filone che a livello mondiale parte da Trump e arriva fino all'assessore Nieddu, passando per Salvini e le altre cheerleader europee di quella persona lì.
Sì, sì.
Dicevano la stessa cosa, cioè le stesse parole venivano riportate in maniera diversa. Hanno creato un disastro a livello mondiale, perché in quella contrapposizione si è creato ulteriore dubbio, ulteriore incertezza, e ha portato anche i cittadini a compiere dei comportamenti sbagliati. È sufficiente appunto vedere quello che sta accadendo anche in Sardegna. In realtà la gravità estrema della situazione non è stata trasmessa dalla giunta regionale, che era troppo impegnata a dire che tutto andava bene. E quindi ora anche lì credo che il Consiglio ora dovrebbe essere dotarsi di strumenti più efficaci per capire la verità. Riguardo per esempio i tamponi,
sì,
è evidente che i numeri, diciamo, cambino molto rispetto, diciamo, se non vengono anche declinati in base alla metodologia con cui vengono fatti i tamponi.
Sì.
Cioè gli incendi li puoi cercare o nei boschi o nel mare. Se li cerchi nel mare, probabilmente gli incendi non li trovi.
Sì.
Quindi il dubbio che abbiamo è che anche nello screening, diciamo, lo screening sia stato un po' edulcorato,
sì,
rispetto a quelle che erano le reali esigenze.
Per esempio, quindi, ci risulta che nello screening ci siano dentro anche tutti i secondi tamponi dei pazienti positivi che poi si devono negativizzare e che quindi hanno un'altissima percentuale di essere negativi rispetto ai tamponi nuovi che si fanno, cioè i primi.
Questo aspetto nella prima ondata era stato smentito, meglio, cioè avevano dato i dati anche depurati di questo secondo controllo.
Del secondo
però
controllo.
Per esempio ci sono dentro gli screening al personale sanitario. Quindi una cosa è testare i contatti di un positivo o testare i sintomatici, quindi faccio il test di quelli che hanno la tosse, trovo
una cosa, a fare una scuola intera perché c'è un bambino col Covid, chiaramente quello mi abbassa il dato generale,
o un intero paese,
faccio
un intero paese. Sono mille tamponi, ma sono mille tamponi anche di persone che non avrebbero mai potuto contagiarsi e non hanno mai manifestato alcun sintomo.
È uno screening allungato, mi viene da dire.
Diverso il caso di chi magari aspetta a casa con i sintomi per 10 giorni e magari per 10 giorni viene rimbalzato da ATS, USCA, medico di medicina generale, perché non ci sono i mezzi materiali per andare a fare.
Ecco, ma perché quella persona
tampone
non deve avere la possibilità di salire in macchina come succederebbe, non so, a Vicenza o in qualunque altra città italiana e andare da qualche parte a farsi un tampone? Perché non, cioè, questo non capisco perché la Sardegna ha deciso di scegliere questa strada.
Perché noi siamo stati l'ultima regione ad attivare la possibilità per i laboratori privati di eseguire il tampone molecolare. Anche lì non si capisce il perché, visto che addirittura si pensava nel mese di giugno di poter utilizzare quello strumento per consentire l'ingresso sicuro
dei turisti,
in Sardegna.
No? E c'era il discorso.
Dopodiché,
dei turisti.
Nello stesso mese non era assolutamente possibile per un sardo, pagando, farsi fare appunto una certificazione di negatività o semplicemente verificare il suo stato di salute, perché i laboratori non erano stati accreditati. La sensazione è che anche quello fosse un modo per, diciamo, evitare l'aumento dei contagi.
Sì, tenere, diciamo, il dato rassicurante.
E difatti
tutto sommato noi continuiamo ad avere un dato rassicurante, perché se facciamo la famosa divisione tra i positivi e il numero di tamponi eseguiti giornalmente, ieri siamo saliti un po'.
Ieri siamo saliti a 489 ieri.
No, ma come rapporto, io dico, rispetto a 3300 tamponi siamo saliti intorno al 15%, ma normalmente la Sardegna viaggia su una percentuale più bassa rispetto al dato nazionale, che adesso è intorno al 17%. August, un'ultima cosa, quel maledetto provvedimento che è stato preso l'11 di agosto, in che clima è stato assunto? Anche perché diciamo, c'è stato un avallo anche da alcune parti dell'opposizione a quella scelta. Che
voi
clima c'era?
All'ordine del giorno,
sì.
Beh, intanto il clima era infuocato per altri motivi,
sì,
perché in quella seduta e andava quasi a concludersi la discussione sulla, sulla riforma sanitaria.
Sì.
Fu una seduta infuocata, tanto che un mio collega, Massimo Zedda, fu anche espulso dall'aula durante i lavori. Quindi per
ma difatti una... voi non l'avete firmato
voi,
quell'ordine del
gruppo
giorno
dei progressisti, non l'ha firmato,
siete rimasti,
no?
Fuori
noi, noi non l'abbiamo firmato, però quell'ordine del giorno a rigore non voleva semplicemente aprire le discoteche o prorogare l'ordinanza, e citava anche il parere del comitato tecnico. Noi stessi in aula abbiamo portato una posizione che è la posizione che abbiamo deciso di assumere riguardo alla questione aperture e chiusure, perché anche lì, sfogliando la rassegna stampa, vi sarete accorti che a livello nazionale, così come a livello regionale, abbiamo quelli che sono sostenitori delle chiusure il lunedì, che diventano sostenitori delle aperture il venerdì in base all'umore che si ha nel bar del paese o della città. Ecco, noi abbiamo deciso invece di darci una regola. Tre regole, cioè si decide in base a pareri scientifici e a basi scientifiche, quindi non è pensabile che uno decida cosa aprire e cosa chiudere in base alle simpatie di una parte politica o di un presidente, di un assessore o di un consigliere. Poi le scelte devono essere fatte per tempo e con chiarezza, quindi mai più situazioni come quelle che hanno visto coinvolte le librerie bloccate nell'intento di sollevare la serranda poche ore prima della data d'apertura,
sì,
né come quelle che hanno visto coinvolti i parrucchieri e sono stati convinti di poter aprire e invece sono stati bloccati da un indice incalcolabile a livello comunale. E poi in ultimo potenziare i controlli, cioè è inutile scrivere che si devono rispettare le misure di sicurezza se poi non alzo il telefono, non chiamo il questore e il prefetto e non mi metto d'accordo per garantire anche i controlli. Il rischio è di vedere quello che accade, che è accaduto anche in molte città, dove i ristoratori o i baristi che hanno rispettato le regole, hanno rispettato il distanziamento, hanno rischiato anche di fare la figura dei polli rispetto a quelli che se ne sono fregati e hanno organizzato le feste della birra nello stesso momento.
Sì,
ecco,
sì,
su queste tre basi noi abbiamo chiesto in aula al presidente di chiarire la sua volontà, cioè di non lasciare dubbi e di prendere una decisione in un senso o nell'altro, purché appunto fosse avvalorata da parere scientifico. E il presidente ha risposto anche rassicurando l'aula e dichiarando in aula di prendere qualunque decisione sulla base del parere del comitato. Noi abbiamo dato la disponibilità anche a incontrare il comitato, a parlarne, a verificare. Parliamo di un'ordinanza, in quel caso, che era stata emessa la prima volta nel mese di luglio.
Sì.
Ed era stata emessa di concerto con tutte le altre regioni italiane, cioè 17 regioni su 20 a luglio firmarono l'ordinanza per consentire quel tipo di attività. Il tema oggi è capire se quando il presidente ha firmato la proroga e avesse in mano dei dati sconosciuti al Consiglio regionale, avesse fatto tutti i passaggi necessari a garantire i controlli e poi, in ultimo, ma ne abbiamo già parlato, avesse consultato realmente e acquisito il parere del comitato tecnico scientifico.
La parola magica è acquisito.
Sì, mi sa che è proprio la parolina del giorno.
Ieri il rappresentante dell'ANCI Sardegna ha usato parole durissime, ha detto in un paese normale un presidente della regione dopo una cosa del genere si dovrebbe dimettere. Voi oggi avete in programma una conferenza stampa, un incontro lì in
consiglio delle parole dell'amico Emiliano. C'è una cosa che non condivido.
Sì, cioè?
Emiliano dice in un paese normale si andrebbe a elezioni domani. Io penso che in un paese normale non si sarebbe dovuto andare a elezioni neanche domenica, perché uno dei motivi che ha peggiorato la gestione dell'epidemia in questi mesi è stata anche la scelta scellerata da parte della Giunta di non fare l'election day.
Sì.
Una scelta costosa che ha anche accelerato il contagio, perché se guardate dove stanno avvenendo i contagi in questo periodo troverete anche una similitudine.
Sono tutti i comuni dove si sta, dove si è votato. Cioè, si è
un po' come è successo per le regionali in Liguria.
Certo.
E appunto riguardo questo, diciamo, bisogna verificare Non andrei alle elezioni domani,
direi. No, domani non è, non mi sembra, no, non mi se, sul domani non siamo, anche noi abbiamo qualche dubbio perché la vediamo un po' difficile
sul
in
domani
questo
non certezza,
però sul fatto del paese normale, che queste sono cose che non dovrebbero succedere in un paese normale, cioè,
io vi dico che abbiamo già segnalato talmente tante cose che la situazione era anomala anche prima che se ne occupasse la TV nazionale. Cioè, il fatto che si facesse, cioè che la maggioranza durante un'epidemia, una pandemia a livello mondiale, decidesse di fare la riforma delle ASL per aumentare le ASL, fare la riforma delle province per regalare qualche poltrona agli amici, fare e continuare a portare avanti la riforma della presidenza della regione solo allo scopo di aggiungere 80 posti da consulente, è qualcosa che non è degna di un paese normale. Sì. Non si tratta di essere di centrosinistra o di centrodestra, si tratta semplicemente di capire la realtà. Però, in un periodo come questo ti occupi di queste cose di piccolissimo cabotaggio, c'è un problema che va oltre la politica.
Certo, però quello che ci dimostra questa storia è che invece in questo caso si è anteposto l'interesse di una categoria alla salute dei cittadini, e lo si è fatto, e quello che viene fuori da quella agghiacciante intervista a Coccio è questo, e lo si è fatto ben consapevoli del rischio che si stava correndo. Secondo me l'indagine della magistratura è scattata per questo motivo, perché per la prima volta un politico dice eravamo consapevoli,
l'ha detto, dice se arriviamo a fine agosto uccidiamo
la
Sardegna,
però 2-3 giorni ce li possiamo concedere, e questa è una cosa agghiacciante, cioè di un cinismo, mi viene da dire, agghiacciante. Voi che cosa annuncerete oggi?
Noi crediamo che il Consiglio regionale non possa essere uno spettatore di questa situazione, né su tutto quello che è successo nel recente passato, parlo appunto degli aspetti politici, perché degli altri aspetti appunto saranno altri ad occuparsene, e non possa essere spettatore nemmeno di quello che avverrà nelle prossime settimane. Cioè noi ci giochiamo realmente tutto nel prossimo periodo. Si stanno però portando avanti scelte sbagliate, scelte in alcuni casi totalmente campate per aria e decise senza la giusta istruttoria. Noi oggi proporremo anche, oltre sottolineeremo alcuni aspetti che sono questi che vi ho anche anticipato, riguardo la differenza dei dati comunicati a Roma rispetto a quelli che empiricamente abbiamo preso nel territorio.
Sì.
E proporremmo anche la costituzione di una commissione d'inchiesta, che a livello regionale potrà far luce sugli aspetti politici. Però l'idea è quella di avere anche uno stimolo per guidare la prossima fase, cioè a prescindere dal fatto che ci siano loro al governo, e le azioni che sta portando avanti questa giunta ricadono su tutti. Cioè, noi ci troviamo di fronte al collasso del sistema sanitario sardo. E questo è quello che abbiamo cercato di spiegare anche al Presidente l'ultima volta che abbiamo avuto modo di interloquire. Noi non siamo a Bergamo o a Brescia. Quando la crisi sanitaria ha colpito quei comuni e quelle province, le persone sono state caricate in ambulanza e ricoverate negli ospedali del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Regione Lazio.
Sì.
Sino alla Regione Campania forse.
Sì, certo.
Anzi, sono stati ricoverati anche più a sud.
Qualcuno anche in Sicilia probabilmente.
Sì. Per noi quella possibilità non c'è.
E c'è meno meno oggi che quegli ospedali sono presi peggio di noi in questo momento. Quindi, tra l'altro, oltre alla distanza c'è anche un problema di saturazione.
Però, a volte il problema riguarda il singolo posto letto, cioè la singola persona che necessita di un posto in terapia intensiva o come ricovero ordinario. Sto parlando di quelle persone che avrebbero tutte le carte in regola per guarire dalla malattia se curati in ospedale.
Certo.
Però quei posti si stanno esaurendo e il trend è negativo, per cui o si interviene subito con chiarezza, è inutile raccontarci di essere gialli, se poi nella pratica siamo più rossi delle regioni rosse, perché non abbiamo quel sistema sanitario e non abbiamo neanche le regioni confinanti dove
possono aiutare,
essere accolti.
Certo.
Cioè, questo ragionamento il Presidente lo deve imporre, a prescindere che non sia appunto il Presidente che ho eletto io, e che anzi io sia e il mio gruppo siamo dei fieri oppositori della sua linea. Oggi però il principale problema è quello.
È il Covid,
cioè
il Covid.
Io so che in caso di strage probabilmente la mia parte politica potrebbe avere qualche beneficio, ma sarebbe un beneficio agghiacciante rispetto, certo, alla situazione che vivremo e che stiamo vivendo in Sardegna. Cioè, io invito anche gli altri a questo tipo di riflessione, perché da cittadino sono non preoccupato, sono oltre la preoccupazione, proprio perché dagli ospedali le novità che ci arrivano sono novità veramente agghiaccianti.
Sì, e confermiamo, anche noi abbiamo le stesse informazioni. Io ringrazio Francesco Agus per questa lunga intervista, per averci raccontato tante cose importanti
e anche inedite.
E anche inedite su questa vicenda. Ci sentiremo ancora, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie.